Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Luigi Spinola e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo lunedì 3 di maggio ci muoveremo tra il Maghreb e il Medio Oriente, tra le coltivazioni di cannabis del Rif marocchino e i laboratori siriani e libanesi dove si produce il Captagon, quella anfetamina nota giornalisticamente come la droga dell'ISIS, il filo conduttore, potremmo dire, è narcotiche, ma le storie che vi raccontiamo oggi sono molto diverse. Il Marocco si prepara a una storica legalizzazione del la cannabis, che avrà un impatto molto forte dal punto di vista economico, sociale e anche dal punto di vista della sicurezza. In Libano invece, dopo il ritrovamento nel porto di Jeddah in Arabia Saudita di milioni di pasticche di Captagon che erano nascoste in un carico di melograni, l'Arabia Saudita ha deciso di bloccare tutte le importazioni agricole che arrivano dal porto di Beirut, sferrando così un colpo durissimo ai coltivatori libanesi già impoveriti dalla crisi. Percorreremo quindi le vie del cannabis, quelle del Captagon, passando anche dalle reti sociali. La redazione suggerisce alcuni hashtag ovvi come marijuana, Lebron, e poi un account interessante, quello del Cannabis Business Times, una rivista di business dedicata esclusivamente ai coltivatori di cannabis, con il motto: siamo qui per servire il mercato.
هو الحلقة الضعيفة في هذا المسلسل ديال التجارة ديال المخدرات بين قوسين اللي كتسميوها. كون كنتو حقا باغيين نحل هذا الكيف، كون كنتو حقا المصلحة ديالكم حقا ديال المواطن، ما غاديش تعطيو مشروع من القبة ديال البرلمان، ما غاديش تناقشوا هذا المشروع في الغرف المكيفة الكبار، غادي تنزلوا عند الفلاح وغادي تنزلوا عند المواطن وغادي تنزلوا للمقاهي وتنزلوا للاسواق الاسبوعيه.
La voce che stiamo ascoltando era del mondo, la voce di Saleh Lakhbeh, figlio di un coltivatore di cannabis nella regione del Rif marocchino. Saleh Lakhbeh ci spiega che il contadino è l'anello debole del cosiddetto processo del traffico di droga. Se volete davvero dare una soluzione al problema della cannabis e vi sta a cuore i bene dei cittadini, non stare a discutere una legge del palazzo, del parlamento, in stanze con aria condizionata, ma venite qui a parlare con i contadini, con i cittadini, venite nei caffè, nei mercati, nelle moschee per spiegare questa nuova legge. Saleh Lakhbeh è stato sentito da France 24 il 19 di marzo, pochi giorni dopo la presentazione della legge di cui parla Lakhbeh, una legge che porterà a una storica parziale legalizzazione della cannabis nel paese. Noi non andremo oggi, non abbiamo questa ambizione, nei caffè, nei mercati e nelle moschee del Rif, e però proveremo comunque a spiegare questa legge, e per questo chiediamo innanzitutto una mano a Ricardo Gonzalez. Ricardo Gonzalez è un giornalista indipendente spagnolo, collabora con El País e segue da anni le vicende dall'altra sponda del mare, nel Maghreb. Ricardo Gonzalez, bentornato qui tra noi a Radio 3 Mondo. Ricardo, sei con noi?
Sì, sì, mi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo. Rica, allora ci puoi spiegare di che legge si tratta e come è stata accolta questa proposta? Perché ancora deve parlare, deve passare nel Parlamento questa nuova proposta di legge. Ricardo Gonzalez.
Sì, allora questa proposta stabilisce la legalizzazione dal cannabis per quanto riguarda all'uso che sia terapeutico, cosmetico e industriale. Quindi l'uso, diciamo, per divertirsi, recreativo, sarà ancora vietato, e ci sarà una agenzia che controllerà tutta la produzione e commercializzazione dal cannabis in Marocco. Quindi questa industria, che era fino adesso tecnicamente illegale ma era tollerata per le autorità, emergerà dentro della legalità. È stata accolta abbastanza bene per la società, ci sono movimenti sociali che da un po' già chiedevano che sia legale il cannabis, e solamente, diciamo, quelli settori più conservatrici della società, più conservatori, non so, che sono contro questa idea, perché vedono che perché credono che sia haram, no? Dentro la religione islamica, quindi è un peccato il fatto di consumare qualsiasi tipo di droga. Allora, per esempio, il partito che nel governo, che lidera la coalizione di governo, sono gli islamisti moderati del PJD. Allora, la linea ufficiale è per questa legge, che è una legge che è stata impulsata dal Ministero dell'Interno, quindi direttamente dal Palazzo Reale, dal re Mohammed VI, quindi la parte del partito islamista che è più moderata, che è quella che ha il potere per la legalizzazione, ma poi c'è la corrente un po' critica dentro del partito, che è abbastanza contro, anche per esempio il ex premier da marocchino, che si chiama Benkirane, Abdelilah Benkirane, lui ha surgelato la sua pertinenza nel partito per questa decisione di essere per la legalizzazione. Quindi dentro del partito islamista moderato ci sono divergenze, ma gli altri grandi partiti marocchini, che mai sfidano al Palazzo Reale, quello che si chiama il Mahzen, sono per questa legge, quindi sicuro che fra qualche settimana sarà passata nel Parlamento.
Grazie Riccardo Gonzalez, rimani con noi. La svolta marocchina arriva poco dopo quella messicana, e entrambe, credo si possa dire generalmente, sono state innescate dalla storica decisione alla fine dell'anno scorso da parte delle Nazioni Unite di rimuovere la cannabis dalla lista dei narcotici proibiti. Ne parliamo con Angela Mè, responsabile della sezione di ricerca e analisi di UNODC, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di droga e di crimine, e che pubblica il World Drug Report, che è una sorta di bibbia di riferimento se uno vuole provare a monitorare quanto accade nel mondo dei narcotici. Angela Mè, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a tutti.
Allora, le posso chiedere come state seguendo questi sviluppi, in particolare visto che oggi parliamo del Marocco, le prospettive che si aprono per il Marocco, quali le opportunità, quali magari, se ci sono, anche i rischi. Angela Mè.
Sì, allora innanzitutto magari vorrei distinguere dal punto di vista terminologico la cannabis per uso medico e la legalizzazione della cannabis. Il cannabis per uso medico, diciamo, è prevista dalle convenzioni internazionali, perché lo spirito delle convenzioni internazionali è quello di regolare alcune sostanze che possono essere dannose per la salute, in modo che possano essere usate per uso medico dove c'è un uso medico, ma in modo che non vengano usate per quello che si chiama l'uso ricreazionale, diciamo, perché quello effettivamente è dannoso per la salute. E quindi, diciamo, quello, se capisco bene, quello che il Marocco sta puntando è più sull'uso medico, per cui, diciamo, anche molti altri paesi sono fatti. Qual è il rischio? Il rischio è che il cannabis rimane una sostanza che ha un impatto forte negativo, diciamo, nella salute delle persone, particolarmente quelli giovani. Parlo ovviamente di un uso regolare, non insomma uno spinello ogni tanto, ma veramente l'uso regolare produce l'evidenza scientifica ormai è chiara e porta delle conseguenze soprattutto nei giovani, e lo vediamo questo nell'aumento globale che c'è praticamente in tutte le regioni nel numero di persone che entrano nelle istituzioni riabilitative, diciamo, per trattamento per cannabis. E lo vediamo anche dove ci sono i dati, soprattutto in Europa e nel Nord America, nella potenza che il cannabis ha. Quello che c'è oggi nel mercato del cannabis è molto diverso dal cannabis che c'era 20 anni fa. Quello che c'è oggi è molto più potente, e quindi in questo senso, diciamo, è diventato anche più dannoso per la salute, come appunto tutti i dati mondiali lo mostrano.
Ecco, Angiamè, lei ci ha portato, ci parla dei derivati della cannabis, derivati della resin, in particolare della cannabis, no? Di quel prodotto che conosciamo come hashish o in gergo fumo, e dell'impatto che ha sui mercati in cui arriva. Sappiamo che uno dei grandi mercati del Marocco è l'Europa. Le posso chiedere però a questo punto che impatto decisioni come quella che sta per prendere Rabat hanno su questi traffici illegali di droga, Angiamè?
Ma guardi, tutto dipenderà da alcune cose. Il primo è come il governo marocchino riuscirà a tenere regolato, diciamo, questo uso medico, per cui c'è un mercato legale, e quanto riuscirà a contenere invece il mercato illegale, che invece va in un tutt'altro direzione. E quello che vediamo anche, ripeto un po' a livello globale, il grosso impatto sarà soprattutto sulla percezione del rischio del cannabis, perché quello che si vede a livello mondiale è che, come le dicevo prima, la potenza del cannabis sta aumentando, ma la percezione dei giovani che il cannabis sia nocivo è diminuita, e quindi tutto questo ha un impatto nella coscienza anche delle persone di capire qual è l'impatto nella loro salute di quando usano il cannabis. Se vediamo ad esempio nel tabacco, nell'uso del tabacco, ci si è riusciti a livello internazionale, lo vediamo in Europa, lo si vede anche nel Nord America, di come è stato diminuito proprio l'uso di tabacco tra i giovani, proprio perché c'è una consapevolezza che il tabacco è nocivo per la salute. Quello che si vede invece è che adesso che tutti quello che sta emergendo è che in realtà sta succedendo l'opposto sul cannabis, grazie anche a un settore privato che sta emergendo molto forte, per cui con campagne pubblicitarie e anche a volte anche con informazione non corretta, spinge appunto per un mercato del cannabis che si espanda.
Grazie Angiamè. A questo punto vorrei tornare con Ricard Gonzalez, idealmente nei campi dove viene coltivata la cannabis nel Rif del Marocco, e anche recuperare un po' le perplessità, gli interrogativi del figlio di un coltivatore di cannabis, Saleh Lakhber, che abbiamo sentito all'inizio della puntata. Ricard Gonzalez, immagino che la decisione del Marocco è motivata innanzitutto da priorità economiche. C'è un grande mercato in espansione, in particolare in Europa, per quanto riguarda un uso legale della cannabis. Ti vorrei chiedere però quale impatto, ecco, questo cambiamento potrà avere all'interno del processo di produzione e poi di commercializzazione della cannabis. Saleh Lakhber ci ha detto: il contadino è oggi l'anello debole del cosiddetto processo del traffico di droga. Allora, come vengono ripartiti questi proventi oggi, Ricard Gonzalez? Cosa potrebbe cambiare quando passerà la legge?
Allora, effettivamente quelli che difendono la legge dicono che adesso quelli contadini prendono il 4% del valore di questo mercato, e l'idea è che dopo la legalizzazione loro prenderanno il 12% del valore di questo mercato, quindi che sì, sarà migliorata la qualità di vita dei contadini del Rif, che bisogna dire che è una regione delle più povere in Marocco, tradizionalmente è una regione che è stata marginalizzata perché è stata un po' una regione sempre ribelde dagli occhi da Rabat, quindi per i giovani rifegni non ci sono tante possibilità di avere un lavoro perché non ci sono industrie lì, quindi si è stimato che vivono dal cannabis tra 100.000 e 140.000 famiglie, che è tantissimo in questa regione che non è così grande, quindi un po' la speranza è che queste famiglie potranno vivere un po' meglio e alcune uscire da una situazione di povertà.
Ecco, Ricard Gonzalez, so che tu hai viaggiato in quella regione, la conosci bene, in particolare ci sei stato quando è scattata la cosiddetta appunto rivolta del Rif, se non mi ricordo male, era ormai 5 anni fa. Qual è la situazione adesso e quali sono i possibili dividendi, di cui vedo che si parla molto sulla stampa marocchina, anche in termini di sicurezza, oltre che di stabilità sociale, di integrazione, di miglioramento sociale per queste persone. Molti notano che tra i jihadisti che partecipano ad attentati anche in Europa, molti vengono reclutati proprio nelle zone più povere del RIF.
Sì, allora quello che si pensa e che quello che si dice è che le organizzazioni criminali che sono incaricate o che lavorano a fare lo smuggling dal Marocco soprattutto all'Europa, tipo 30-40 anni fa erano abbastanza piccole, erano organizzazioni un po' familiari, però dall'ultima decada, soprattutto dopo gli attacchi terroristi come quello di Bataclan a Parigi, hanno cominciato lo Stato marocchino, anche lo Stato algerino, hanno cominciato a controllare molto di più la uscita della droga verso l'Europa. Quindi le organizzazioni che adesso fanno questo smuggling, questa attività, sono diventate più grandi. E allora quello è un rischio, perché il Marocco potrebbe diventare un po' di una sorta di Messico, anche perché non solamente per lo smuggling dei prodotti che hanno coltivato loro, ma il Marocco è diventato un po' un hub delle droghe, non solamente del cannabis, anche della cocaina e altre droghe, perché abitualmente dall'America Latina lo mandavano al Sahel, che era una regione che era più povera, lo Stato era meno presente, però adesso il Sahel è diventato proprio un incubo sicuritario. Quindi il Marocco è diventato per molte di queste attività la porta di entrata nell'Africa e nell'Europa. Quindi c'è il rischio che queste organizzazioni criminali che lavorano con la droga, non parlo dei coltivatori, ma di quelli che muovono la droga, diventeranno sempre più forte, più grande, e quello rappresenta un rischio per lo Stato marocchino, perché nel futuro forse non solamente compreranno quel poliziotto che lascia partire con la barca, no? di basso livello, un funzionario di basso livello, ma che possono arrivare a livelli più alti dell'amministrazione e anche a Rabat, non solamente nelle spiagge o nelle piccole città dal RIF. E quello è il modello un po' messicano, che è il rischio che ha il Marocco. Quindi dal punto di vista della sicurezza questo è un punto importante. L'altro, come dicevi, è che ci sono giovani che hanno questa attitudine di rifiuto dallo Stato, che lavorano in una attività illegale, no? Che hanno una ostilità verso lo Stato, che se cominciano a lavorare in un settore legale forse cambia questa prospettiva. E a volte, no, ovviamente non sempre, però questa illegalità è il primo passo verso il jihadismo. Molte volte ci sono giovani che si radicalizzano nelle carceri, e quello succede non solamente in Marocco, ma anche in Europa, in Francia, in Italia, in Spagna. Quindi,
grazie davvero a Ricarda González, giornalista spagnolo. Potete leggere spesso su El País o ascoltarla a Radio Tremondo. A questo punto continuiamo il nostro percorso, passiamo dal Marocco al Libano, peraltro altro grande produttore di cannabis, primo paese arabo a legalizzarlo, ma non parleremo oggi dell'hashish, il cosiddetto libanese rosso, ma di un'anfetamina, il Captagon.
يا بده صار تصير بالقضاء على الزراعة بلبنان.
عنا في شاحنات هلا رايحة على الكويت وعلى دبي.
La voce che stiamo ascoltando è quella di Ali Fadl, commerciante di frutta libanese, che lamenta le conseguenze devastanti che hanno avuto la decisione dell'Arabia Saudita di bloccare tutte le importazioni di beni agricoli del Libano, questo dopo che in un bastimento arrivato al porto di Jeddah sono state trovate fino a 5 milioni di pasticche di Captagon. Ali Fadl fa sapere di aver perso qualcosa come il 30-40% del suo guadagno, e che questo avrà un effetto appunto anche sul medio periodo, se non verrà risolto, terribile sul settore agricolo. Ne parliamo con Roberto Renino, giornalista freelance, esperto di Libano. Renino, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno, grazie.
Allora Nino, prima di valutare queste possibili conseguenze del blocco saudita, ti posso chiedere se abbiamo una qualche idea su come ci siano arrivati 5 milioni di pasticche di un'anfetamina in un carico di melograni, Nino?
Sì, allora la questione sollevata dall'Arabia Saudita chiaramente è che questo carico di melograni sia arrivato dal Libano, perché le bolle, comunque tutti i documenti di transito si evince che questo carico sia arrivato dal Libano, ma in realtà le autorità libanesi fanno presente che in realtà loro non dispongono di una quantità così elevata di melograni che possano esportare verso l'Arabia Saudita, e sostengono che in realtà il carico di frutta in sé per sé provenga dalla Siria e poi sia stato successivamente riempito con queste pasticche di kafta con il Libano e poi spedite. Infatti il Libano è sicuramente un paese produttore di questa anfetamina, che in realtà è fatto dalla fenitillina, ma spesso anche contraffatta con altri tipi di anfetamine stimolanti, a volte in realtà si tratta solo di caffeina, che però è inserito in un traffico che coinvolge più attori a livello transnazionale. Infatti la Siria è probabilmente il primo produttore di questa anfetamina.
Ecco Renino, molti appunto puntano l'indice nei confronti di Damasco, altri in passato nei confronti di Hezbollah, che se non sbaglio ha anche un ruolo abbastanza rilevante per quanto riguarda la coltivazione della cannabis nella valle della Bekaa, che è il suo storico feudo.
Sì, dove si trovano d'altronde anche le fabbriche di Captagon. La questione è che la zona principale di produzione, come sottolineato anche da i centri di monitoraggio sia europei che dell'ONU, in realtà si trovano nella zona del Calamun, che è una zona montuosa al confine tra Libano e Siria, nel nord-est del Libano, diciamo, dove il confine è molto poroso, quindi è anche molto facile poi passare da una parte all'altra. La cosa interessante è che non è la prima volta che succede una cosa del genere, tra l'altro ha riguardato anche noi più da vicino in Italia, visto che l'anno scorso è stato confiscato un carico al porto di Salerno di 14 tonnellate di Captagon che venivano dalla Siria, dal porto di Latakia, che non è mai stato controllato dall'ISIS, quindi questo fa sorgere poi anche altri dubbi.
Se non sbaglio erano 85 milioni di pasticche, la più grande diciamo intercettazione della storia di questo Captagon. Vorremmo saperne un po' di più allora sul Captagon, e lo chiediamo ad Angela Melo, ricordo responsabile della sezione di ricerca e analisi di UNODC, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di droga e di crimine, che pubblica i World Drug Report. Angela Melo, di che droga si tratta, chi la produce e anche chi la consuma? Ecco, è stata popolarizzata come droga dei jihadisti, ma se non sbaglio molti consumatori anche tra la cosiddetta jeunesse dorée del Golfo. Angela Mè.
Certo, beh, innanzitutto allora magari qualche informazione storica. Il Captagon era effettivamente una medicina che era basata sulla fenetalina, e intorno agli anni 90, diciamo, era una medicina che veniva usata con prescrizione medica. E intorno agli anni 90, diciamo, si è entrata nel mercato come in realtà tenendo il brand di Captagon, ma contenendo cosa completamente diversa e contenendo principalmente un'anfetamina, quindi uno stimolante. Dopo ci sono altre, insieme all'anfetamina, c'è caffeina, c'è un po' di tutto, però diciamo è l'anfetamina quella che ha stabilito questo nuovo Captagon nel mercato, che sostanzialmente è una droga illecita sintetica. E tra il 1990 e il 2000 veniva prodotta in Europa, nei Balcani, e quando invece diciamo questo è stato limitato con azioni anche di polizia eccetera, la produzione si è spostata dove naturalmente il controllo del territorio è più debole, quindi come diceva prima il giornalista, in Libano e in Siria. E da chi viene usata? Beh, viene usata diciamo sostanzialmente, come diceva lei, come uno stimolante soprattutto nel Golfo, quindi se diciamo i giovani in Europa usano la cocaina come stimolante, i giovani nel Golfo usano il Captagon, e quindi questo diciamo si è ormai stabilita appunto come una droga maggiore tra i giovani. E da notare che, come diceva appunto, come si diceva prima, che in realtà l'esportazione e il traffico, diciamo, diretto tra o la Siria e i paesi del Golfo, sia l'Arabia Saudita o altre, o dal Libano, ormai diciamo i trafficanti hanno stabilito una rete che è molto più complessa, appunto per evadere questo tipo di controlli che sono, diciamo, che vengono chiaramente per evitare, diciamo, ad esempio che venga dal Libano direttamente dalle fonti, no? E quindi l'Europa ormai è una è stata stabilita come una zona di transito, per cui parlava prima del grosso sequestro fatto in Italia, ma ci sono sequestri fatti in Grecia, grossi, più di 30 milioni di pastiglie, in Francia, in Portogallo, cioè, quindi diciamo questo ormai è chiaro che l'Europa è diventata una zona di transito, e come anche la Turchia ad esempio, e quindi diciamo è più facile anche che i trafficanti, visto anche l'embargo che l'Arabia Saudita, in realtà usano delle rotte alternative.
Grazie Angela. Me, Roberto Lenino, torniamo alle preoccupazioni del nostro commerciante di frutta libanese Ali Fadl. I libanesi temono questo blocco saudita, peraltro potrebbe essere seguito, se ho capito bene, anche da Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti. Qual è allora l'impatto? E poi soprattutto, ecco, colpisce questa decisione perché in realtà si parlava molto in questi giorni di un possibile arrivo di un sostegno finanziario dell'Arabia Saudita al Libano, che si trova, lo ricordo, in una crisi economica e di bilancio molto grave. Roberto Lenino.
Sì, è chiaro che l'Arabia Saudita è sempre abbastanza coinvolta all'interno del Libano, visto che dal punto di vista geopolitico comunque è un territorio di incontro e scontro di interessi regionali e non solo. E l'Arabia Saudita già dalla fine del conflitto civile si è impegnata con investimenti nella ricostruzione, anche ha fornito degli aiuti dopo l'esplosione del 4 agosto, però allo stato attuale delle cose questo blocco alle importazioni, che sì, è stato seguito da Emirati, Kuwait, è una misura decisamente dannosa per l'economia. Lo scambio fra i due paesi vale un 24 milioni di dollari all'anno, però se si considera in realtà il valore del traffico del Captagon verso l'Arabia Saudita, si arriva ad un traffico che è arrivato nel 2020 a un miliardo di dollari. Quindi questa misura dell'Arabia Saudita nei confronti del Libano, oltre a essere chiaramente dannosa per l'economia, è doppiamente problematica, perché in primis secondo me è ipocrita, visto che un mercato così ampio è veramente particolare come situazione, senza considerare che nel 2015 persino un principe saudita è stato arrestato all'aeroporto di Beirut con 40 valigie piene di Captagon che tentava di esportare dal Libano in Arabia Saudita. E in secondo luogo è controproducente, poiché rischia la possibilità di una riconversione della produzione agricola in merce da contrabbando, come è successo anche in altri paesi, come per esempio in Afghanistan con la produzione dell'oppio.
Grazie davvero a Roberto Renino, grazie a Angela May, ricordo responsabile della sezione di ricerca e analisi del UNODC che pubblica il World Geog Report. Vi do appuntamento, ascoltatori, per domani per la nostra rassegna della stampa estera alle 6:50, per gli approfondimenti delle 11, però anche un appuntamento social, un appuntamento sulle reti sociali, dove stanno girando, stiamo facendo circolare alcuni consigli per approfondire i temi che abbiamo discusso oggi, fra questi la mappa mondiale della legalizzazione della marijuana, il rapporto regionale sulla canapa e la cannabis in Africa, le prospettive dell'industria e ancora un grande reportage dell'Africa Report sulla corsa africana a quello che viene definito ormai, per le sue possibilità in termini di business, molto semplicemente l'oro verde. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti, in regia da Marco Pompi, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spocci, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano e da Luigi Spinola che lo ha condotto. Buon ascolto a Radio 3, a risentirci.